E ancora il banner attivato. Cazzo. Aide, ciao a tutti, come state?
Casino che ha fatto su sto qua,
sto
mamma.
provando a fare come fa Matteo, ma non ci riuscivo. Benvenuti a questa puntata numero
No, e parli dalla voce.
150. Aspetta, che non sono capace.
Salvate il
Ok.
podcast! Salvate il podcast!
Allora, siamo abbonati al numero 155 di questo podcast Leoni Fuori. Oggi ospite speciale, perché non c'è il nostro caro Matteo, abbiamo uno speciale che è Luca. Luca, presentati, di
Piacere.
dove sei, da dove vieni, cosa fai nella vita, ma soprattutto perché ami Carbo Rugby.
Allora, mi chiamo Luca, sono originario della provincia di Viterbo, nord
Ok.
del Lazio per chi non lo sapesse, e attualmente però non sono, diciamo, nella mia zona, mi sono trasferito a Forlì per fare l'università. Conosco Carbo Rugby perché un mio amico, lo stesso che mi ha girato il messaggio Telegram in
Non ho
cui...
niente Carbo Rugby con sto podcast, cioè cosa... Scusami, c'è un'interferenza perché c'è una persona che parla tipo dalle altre e non sente niente. Continua pure su Carbo Rugby. Un tuo amico ti ha girato il link e dunque sei entrato nel gruppo.
Sì, sono entrato nel gruppo, mi è molto piaciuto, poi mi ha mandato il messaggio e ho detto dai, perché no? È comunque un'esperienza.
Fatto
Però,
benissimo.
diciamo, di voi ho letto diversi articoli, vi seguo da ormai qualche tempo, ormai si parla di mesi su Instagram, ho letto qualche articolo e mi ricordo ancora, mi piacque particolarmente quello, mi pare, sui giovani Springboks, sul Sudafrica del futuro.
Beh, ecco, questo è un bell'articoletto, sì. Perché appunto per
Veramente
dare un po' di
bello.
contesto, appunto c'è questo gruppo Telegram di Carbo Rugby e siccome Matteo non poteva venire, ho chiesto ai ragazzi chi volesse venire, Luca è stato il primo a rispondere, quindi Luca è qua con noi.
Ascolta Luca, ma se dovessi, nella vita vanno prese delle scelte, no? Tu segui i video da Impact Rugby. Sì.
Allora, tu devi scegliere, cioè domani, sparisce una delle due cose, cioè o sparisce Carbo Rugby o sparisce Dampat Rugby. Quale fai sparire? Non influenzarlo, Marco
No,
Serena.
dirò solo una piccola cosa. Io ho il potere di aggiungere o rimuovere persone a questo podcast da questo momento. Quindi, Luca, con questa premessa molto soffice, puoi rispondere. Lo sai, sono quelle domande, un po' come quelle domande di vita o morte, chi salveresti, che tu non ti poni fin quando non ti trovi in quella situazione.
Uno
E
delle due sparisce.
non si può dire prossima domanda, quindi non c'è via di fuga.
Guarda, se dici no, via Carbo Rugby, mandi via otto persone, otto giovani baldi con un sacco di speranze che possono dare un sacco al rugby italiano. Dici
No,
via
dai, andiamo
Dampato
avanti.
Rugby, mandi via sto
Andiamo avanti,
vecciotto,
dai.
questo
Sto
taglio
scemo.
con i
Non puoi.
capelli da
È un po'.
ventenne.
È come se mi dicessi rinuncia al rugby o rinuncia alla Juve, cioè io ti dico muoio io.
No, Madonna mia, vabbè, allora io rinuncio a te, però Dio buono. Aspetta che gli faccio subito l'unfollow qua su Instagram. No,
La squadra sbagliata.
l'altro.
Ti ritiro io, capito? Preferisco ritirarmi io e mando avanti voi sopravvivere. Ecco il mio amico che commenta, eccolo.
Saluta Vittorio Palma che saluta Lu.
Tra l'altro,
Beh,
qui
sì.
anche se ci fosse schiavinato questa volta sarebbe dalla mia parte, ti avremmo già eliminato. Invece, per fortuna, Serraiotto che è agnostico
Io,
calcisticamente.
sì, nel senso che il
Inizia.
calcio ho perso la passione di seguirlo perché veramente non mi, no, sono 22 milionari in calzoncini che tirano la palla male finché uno tira dritta e fanno gol. Quindi questo è il mio riassunto del calcio.
Da tifoso ti dico, il calcio è il mio, diciamo, secondo sport, ti dico, anche a me negli anni è molto calato, diciamo. È rimasto il legame con la Juve, ma per il resto seguo molto meno.
Ogni volta che dici Juve, Danilo muore dentro.
Serraiotto, ma sto qua da dove cazzo l'hai tirato fuori?
No.
Ma non lo so nemmeno io come ci sono finito qua. Cioè,
Ah, dai,
capisci?
poverino, cazzo, c'è la prima
Vabbè,
volta che fa
ma
un podcast.
capisco che per fede calcistica è così purtroppo. Ecco, il brutto è questo,
te Fede ci si scanna.
Dai, facciamo un gancio con la squadra innominabile che hai appena citato. Questa settimana anch'io ho fatto siu!
Ma non farlo mai più, per favore, questa cosa, Danilo. Cioè, finché la fa Pani è un conto, se la fai tu muoiono le farfalle in Giappone. Ma aspetta, prima di fare questi ganci qua, ora Danilo, abbiamo un ospite, facciamo le cose fatte bene. Cioè, com'è che ti sei avvicinato a rugby, a Viterbo? Come è successa questa cosa?
Partiamo dalla premessa. Io non sono propriamente di Viterbo, vengo da un paese un po' più lontano.
Sei classico? Sì, sono di Milano, ma in realtà sono di nome che finisce con ano finale.
Cittadina a 20 chilometri. Diciamo che ero bambino, piccolino, facevo piscina, però volevo fare uno sport di squadra. E allora ovviamente con cosa se ne escono i miei genitori? Ti iscriviamo a calcio. Solo che io a calcio... c'era quello, sai, però a calcio io non ci volevo giocare, ma con tutte le mie forze. Allora mi hanno detto, allora cercati un altro sport. Una sera per caso facevo zapping in TV e vedo una partita di rugby, non mi chiedete quale perché non me la ricorderò, momento di una
Samoa Vicenza, c'era una mischia.
Praticamente non lo so, è nato questa curiosità improvvisa. Dico, voglio giocare, nemmeno ho detto al rugby, ho detto voglio giocare a questo, nemmeno sapevo il nome. scoperto
voglio scoperto giocare a uomini ciccioni che si fanno così, voglio giocare a questa cosa.
Sì. Voglio andare anch'io in mischia. Tra l'altro, poi la mischia dopo un secondo è collassata. C'erano 16, questi 16 cristiani uno sopra l'altro, io voglio giocarci, mi piace.
Bellissimo,
comunque,
bellissimo.
Fatto sta.
Grande. Beh, allora, immagino che appunto questa
niente.
Questione qua, sì. Poi hai fatto niente, il nazionale Under 20.
Sì, sicuramente, poi...
Sparito.
ok. Vabbè, adesso giochi, non giochi, cosa stai facendo?
Attualmente no, ma conto di ritornare l'anno prossimo.
In che squadra?
Forlì Rugby.
Un saluto ai ragazzi di Forlì Rugby.
A cui tra l'altro vado a vedere tutte le partite in casa, perché hanno il campo vicino casa mia e tutte le domeniche giocano in casa, ci sono sempre.
Forlì Rugby.
Ogni settimana li minacci, li dici l'anno.
Esatto.
Stagione prossima sì. Torno io.
Forlì Rugby.
Dico,
quello
dico
che
salvatevi,
fortissimo
ragazzi.
È Luca.
ma che ruolo giochi, Luca?
Io ala.
Ala, ok.
Ma a proposito di ali, mostra un gancio a caso, vorrei parlare a questo punto, parliamo di quello che è successo, abbiamo vinto contro il Galles in casa per la seconda volta in trasferta, per la seconda volta quando un loro giocatore importante si ritirava, l'altra volta Louis Jones, questa volta George North, e tante cose sono successe prima e dopo, l'Amoro che dice che è trattati di merda prima e dopo la partita, ma chi se ne frega, abbiamo vinto. Quindi parliamo di queste cose qui interessanti. Danilo, avrei fatto sicuramente almeno 46 video su questa cosa, ma cosa ne pensi di questa partita?
No, questo di sicuro, però appunto cercherò di non ripetermi. Allora, innanzitutto sul discorso di Lamaro, giustamente qualcuno oggi su un gruppo Telegram ha scritto sì, ma ho capito, hanno messo l'amorosa di Lamaro in prima fila a bordo terreno, poi non l'hanno fatta entrare al terzo tempo. Ho capito che Lamaro ha fatto quella dichiarazione sul rispetto, ma vi immaginate quanti cazzo di WhatsApp che gli ha mandato l'amorosa al buon Michele, dice no, come è sta roba, ma sei o non sei il capitano della nazionale, cosa che non mi danno neanche una tartina, cazzo, col
Michele, dove cazzo sei, sono da sola sul campo, dove cazzo sei?
Esatto. Amore, starei capitanando una vittoria dell'Italia a Siena. Michele, dove cazzo sei?
No, dai,
che tra l'altro, cioè, tra le varie cose, io ho visto lui e la sua ragazza una volta all'IKEA di Padova, ti racconto questa cosa qua, e non ho salutato, perché dove sono, non mi ricordo, ero per i coglioni, ero con mia sorella, però ho visto la maglia che aveva davanti, tipo, dottorandoci banconi di Bassano, rugby touch, rugby festival, così, quindi occhio su occhio, ciao, ciao, ci siamo riconosciuti per questa cosa. Però sì,
no, effettivamente tornando alla partita è stato bello, dai, è stato molto bello, è stato diverso, no? In settimana ne abbiamo parlato tanto, e in tanti, bene o male, anche, diciamo, da posizioni molto diverse, nel senso che c'è chi normalmente è estremamente, diciamo, negativo sulla nazionale, chi invece è sempre ottimista, chi invece la vede più tecnica, chi la vede più, però tutti hanno detto che è stata una vittoria diversa, una vittoria più matura. Tutti hanno detto questa cosa, Marco, una vittoria più matura, una vittoria diversa che probabilmente, ma lo stesso Lamaro nel pre-partita aveva detto: questa è veramente la nostra prova di maturità, e prova di maturità direi ampiamente superata, pieni voti, poi lasciamo perdere che ci hanno segnato alla fine, però alla fine sono quelle mete che una volta segnavamo noi, no? Cioè sono quelle mete...
Te dico, allora, sono d'accordo con te sul discorso della maturità, e soprattutto che è una partita diversa per il fatto che cioè abbiamo giocato una partita che di solito gioca con altre squadre contro noi, le sei nazioni. Ci siamo proprio imposti il nostro gioco, il nostro stile su Galles, in Galles, che è una cosa direi abbastanza importante. Mette bellissimo quella dei pani, io ho cominciato a urlare dalla touche perché non è che ho capito cosa facevano, però ho pure visto quella dell'Inghilterra, quindi ero mega gasato. E le tre mette finali, mi sembra, due mette finali, ti dico...
Due.
Mi ha lasciato un po' la mare in bocca per il fatto che sì, una prova di maturità, sì, una prova decisamente importante, però essere maturi vuol dire che li bastoni dall'inizio alla fine. Quindi benissimo, non sono qua a dire cose, figurati, non sono qua a lamentarmi, però secondo me maturità vuol dire che fino all'80esimo sei così concentrato e non lasci passare niente. Quindi... cioè, per prendere e mettere la fine così una dopo l'altra...
Però guarda che secondo me è una cosa che è stata un po' sopravvalutata. Ecco, questo ad esempio è un'angolazione che non ho ancora detto durante la settimana. Secondo me è stato un po' sopravvalutato questo discorso qui, nel senso che sa da stesso, i giocatori stessi hanno detto: abbiamo fatto 75 minuti fatti bene, perché poi è logico pensare a quelle ultime due mete come un essersi rilassati, ma in realtà se le vai a vedere non è così, perché
sono belle, cioè il cacettino, cioè non sono cose che uno l'ha mollato, però
cioè la prima di là che magari non era neanche meta, e comunque l'Italia lì aveva difeso la linea di meta, e l'ultima l'Italia non aveva mica rinunciato a difendere, anzi c'erano lì che stavano combattendo come dei leoni. Un rimpallo su un calcetto, li mette il piede, Garbisi sbaglia la prima cosa di tutta la partita e si prendono quella meta lì. Però non è che avevano mollato, cioè in quale fase del gioco l'Italia ha mollato alla fine? Il discorso è che prima era riuscita ad accumulare un tale vantaggio che quei due episodi magari ti possono anche capitare in mezzo alla partita, però con l'Italia di sabato, se ti capitano in mezzo, io sono convinto che l'Italia poi lo va a riprendere il Galles.
Sì. No, guarda, veramente non è assolutamente una polemica, però secondo me, e infatti le mete non sono da l'amor che dice: no, basta, sono stanco, non lo placo sto qua, figurati, bravo, non so c'è questo. Esatto. Però è proprio, secondo me, la prossima maturità finale sarà quando non dovremo 75 ma 80 minuti, e fino all'ultimo siamo a bastonarli. Anche perché col Galles, cioè dopo le dichiarazioni di Warburton, dopo che ci ha trattato di merda, Galles perde un po' di punti simpatia, sinceramente, come le ha perse l'Uruguay al Mondiale, da parte mia. Quindi, secondo me Sam Warburton può andare in quei paesi belli. Ma Luca, raccontaci un po', cioè, dove hai visto la partita?
E allora, l'ho vista nello studentato dove, insomma, risiedo. Abbiamo una bella TV in sala comune, quindi l'ho vista anche... Molto bene, schermo enorme. Allora, se devo dire la mia, sono stato molto, molto soddisfatto, se non contento, felicissimo da italiano e da tifoso giocatore, tra virgolette, di rugby per il risultato, ma anche per la prova, perché sinceramente avevamo visto un'Italia giocare con precisione. Capace anche di fare poche sbavature o nessuna sbavatura. Io ero allo stadio a Roma, ho visto Italia-Scozia. Comunque anche lì si erano visti dei momenti di grande lucidità. Però è stato interessante vedere una squadra che per 70-75 minuti ha imposto il suo rugby, il suo modo di giocare sull'avversario. Il ritmo lo abbiamo fatto noi. E sempre sostanzialmente il Galles ha giocato con grande foga, intensità, ma è proprio quella foga che l'ha tradito. Ed è un fattore, è stato detto anche prima, che una volta ci contraddistingueva a noi la poca lucidità, i palloni buttati, i tenuti, i sostegni che non arrivano. Lo stesso con i calci dal box. Che secondo me hanno scandito la partita, infatti adesso li toglieranno, tanto per cambiare.
Che dici, Danilo?
Però è stato veramente bello.
No, mi piace l'analisi di Luca. No, io facevo così perché non è che tolgono i calci dal box,
Quella è una
ossia.
battuta, diciamo.
Sì, no, no, però ci sta, perché sono arrivate delle nuove linee guida da parte di World Rugby, dove una delle cose che hanno accentuato è che appunto dalla settimana, no, non dalla settimana prossima, dal 19, quindi già dall'altro ieri, viene richiesto agli arbitri di mettere più severità nel chiamare i 5 secondi nei quali deve venire giocato il pallone dalla rack. Quindi ovviamente non ci saranno più quei coccodrilli giganteschi, i caterpillar con il mediano di mischia che si prende tutto il tempo del mondo per fare il calcio della base. Quindi insomma ci sta, c'era una battuta, ma c'è un fondo di realtà.
Molto, infatti mi ricordo che tu avevi fatto la battuta su Varney, su
Sì, non l'avevo fatto
quanti.
io. Qualcuno in chat aveva scritto: Mamma mia, se glieli stoppavano adesso con tutto il tempo del mondo, figurati quanti gliene stopperanno adesso che non gli danno più il tempo di mettere la protezione.
Allora, io ragazzi vi dico, per la meta di panni mi sono esaltato come poche cose, ma devo dire che ho avuto lo stesso livello di esaltazione quando il signor Ross Vincent ci ha salvato una meta facendo un placcaggio di
Con
recupero
quella rimonta.
incredibile e cazzarola, cioè veramente io ho Lorenzo Cannone che per me è sul podio infinito, però ragazzi Vincent in due partite tre si sta facendo sentire parecchio come numero 8, è
Sì,
veramente
poi
importante.
Marco dobbiamo parlare un po' di un altro giocatore. Dopo dobbiamo parlare un po' di un altro giocatore.
Cosa mi
No,
lanci così?
dopo. Sì, di qualcuno che qualcuno qua lo sottovalutava un po' e adesso è tipo il miglior giocatore del mondo. Dopo ne parliamo, dopo ne parliamo.
Va bene, va bene.
Va bene, va bene, va bene. No,
No,
su
però
Ross
appunto.
Vincent sono d'accordo con te, caspita, cioè è incredibile l'impatto che ha avuto su questa nazionale ed è incredibile anche perché insomma era tutto tranne che scontato al di là delle battute, però insomma il profilo di sto ragazzo, cioè le cose che sono uscite durante il Sei Nazioni, ossia sapete un po' la storia di Ross Vincent, lui è cresciuto rugbisticamente a Dubai, quindi non è che sia cresciuto in un posto super iper
Famoso
rugbistico.
rugby club
Nota
Dubai, si gioca sui palazzoni, c'è cioè tipo
Mecca, la Mecca del rugby.
Esatto. Cioè, anche se lui ovviamente è di famiglia sudafricana, poi è andato, ha chiesto ai genitori di essere mandato in Sudafrica proprio per crescere, però poi in mezzo c'è stata una pandemia che praticamente lo ha bloccato ed è venuto in Italia senza praticamente avere quasi mai giocato da avanti, quindi viene in Italia, va all'accademia per fare l'avanti, diventa in niente capitano della nazionale under 20, che lui stesso ha detto quando me l'hanno detto, ha detto pensavo che scherzassero perché manco sapevo parlare in italiano, però si vede che hanno visto qualcosa di esemplare in quello che fa lui. E poi va ad Exeter, dice, ma non so neanche se giocherò a rugby, forse vado lì più per studiare che per altro, e insomma arriva,
consegna le pizze,
consegna le pizze, consegna le pizze, arriva in nazionale e diventa uno delle terze linee più impattanti del Sei Nazioni.
No, davvero, cioè, impressionante.
Megoglioni direbbero a Roma.
Sì, sì. Ma tra l'altro a me fa morire perché al Bari il centro parecchio basso e come dice Attila nei commenti, Vincent quando corre pensa al terreno che manco gli dovesse dei soldi. Cioè, veramente, vedi che proprio spinge sugli appoggi.
Per come la vedo io, Vincent, secondo me, per il baricentro basso un po' ricorda Ben Earl.
Ci sta, sì.
Però sì. A livello di anche per come gioca, a me ricorda molto il primo Polledri, con quella voglia di attaccare, pestare le gambe.
No, beh, sì, veramente ha avuto un impatto incredibile. E beh, alla fine lui giocava nell'Accademia di Exeter l'anno scorso, quest'anno ha fatto alcune...
Albury College, sì.
Esatto, si è fatto alcune presenze con Exeter titolare, prima squadra, quindi nella Premiership, e adesso con l'Italia titolare in selezione. Quindi 2 anni, secondo me, parecchio croccanti per il signor Ross Vincent, no. Perché ha fatto un... dimmi.
E tra l'altro non abbiamo ancora visto tutto di Ross Vincent, cioè ovviamente non abbiamo visto tutto, però per esempio se tu ti ricordi il Vincent in Nazionale Under 20, se vi ricordate, ma anche il Vincent delle prime partite Exeter, è un ragazzo che c'ha anche tante mete nelle mani, è uno sì. Che lo abbiamo visto nella corsa che ha fatto contro la Scozia, però poi vabbè lì è arrivato a qualche metro, ma guardate che Vincent è uno che segna, che corre nel canale dei 5, è una bella cosa. In più, se ci pensate, eravamo lì che pensavamo, ma chi allora? Vincent o Lorenzo Cannone? Cioè, utilizzarli assieme è il meglio del meglio del meglio, perché vuol dire che tu puoi spremere 50 minuti da uno e 30 minuti dall'altro e avere un numero 8 che è una specie di supereroe. è interessante.
Guarda, infatti quando ero a Roma con Matteo a vedere la partita dell'Olimpico, a un certo punto esce Vincent per Cannone, o comunque entra Cannone, cioè, e pensare che abbiamo in panca uno come Cannone che entra da tutto, dice cazzo, guarda, se li mena tutti. Però io faccio una domanda un pochino spicy.
E qui è stato il contrario, e il risultato è lo stesso. Il famoso cambiando, com'è quella roba della matematica? Cambiando l'ordine dei fattori, il risultato
non cambia. Il risultato non cambia.
Cosa mi tiri fuori Danilo Patella alle 19.25 di questo giovedì romantico? Insomma,
è matematica di seconda elementare, non è che ti ho fatto...
Appunto per questo mi sembra, mi sorprendo. No, però faccio una domanda un pochino spicy, pronti? Ma un Lorenzo Cannone faceva quel cambio di passo contro la Scozia?
No, ma ne fa... Vai tu Luca, poi dico io, vai.
Allora, Lorenzo Cannone ha caratteristiche simili. Mi ricordo l'anno scorso con l'Irlanda a Roma, anche lì una corsa di quelle... diciamo un treno in corsa nel vero senso della parola, non so se, se avrebbe potuto farlo, anche perché insomma non avendo controprove non sapremo dire. Certo è che Vincent mi è parso in questo torneo un pochino più mobile, non nel senso della pura velocità, chiamiamolo skillset, da ignorante lo vorrei chiamare skillset, cambio di passo eccetera eccetera. Cannone è più una palla da demolizione, passatemi il termine.
Io sono completamente d'accordo con Luca, perché probabilmente Cannone ha più impatto a livello di ball carrier, però magari gli manca quel cambio di passo che invece Vincent ha.
Però magari lo svilupperà in futuro, perché anche col Galles ha perso palla, ma ha provato a fare un offload che prima non provava mai, prima avrebbe tenuto il pallone.
Ma infatti la cosa bella che volevo dire sì. È che Vincent e Cannone penso che non abbiano nessuno dei due neanche 23 anni, cioè 22, quindi sono veramente giovanissimi e hanno uno spam di potenziale enorme, quindi a fare un cambio di passo, cioè la cosa che impari a farla tranquillamente. Quindi è un lusso che abbiamo in questo momento, a livello di profondità numero 8, molto importante, Dietro c'è comunque altra gente, c'è un Licata, le zebre che sta facendo molto bene, che potrebbe salire tranquillamente, ma c'è un Tola Fi che è sempre una bella bestia, quindi se prima il dubbio vero era chi metterà flanker tra Negri, Lamaro, Isecor, Zuliani, eccetera, si sta aprendo un piccolo varco anche per capire chi mettere titolare numero 8, perché dipende anche dalla partita e come vuoi ammazzarla.
No, poi comunque stiamo parlando delle terze linee centro leggermente diverse nella specificità, ma comunque abbastanza simili, perché Lorenzo Cannone magari, forse, ma non lo so, andrebbe verificato, magari non ha appunto forse il cambio di passo, però comunque Cannone in campo aperto corre come, tra l'altro ricordatevi la meta con l'Inghilterra, è Cannone che si prende il buco per poi dare quel passaggio a Alessandro Garbisi che gli rimbalza la palla sul ginocchio, poi è lui che va lì a raccoglierlo e va a fare meta, e quel break l'aveva fatto Lorenzo Cannone, quindi ce l'ha lo sprint Lorenzo Cannone. Se poi bisogna mettere sul bilancino chi ha qualcosa in più nella corsa, forse Ross Vincent, però forse Lorenzo Cannone, oltre al ball carrying, c'ha forse qualcosa in più nel breakdown, nel senso che magari Lorenzo Cannone riesce a mettere le mani forse un po' prima sul pallone.
Sì.
Però non è che Ross Vincent non vada a mettere le mani sul pallone, così come non è che Lorenzo Cannone non corra. Cioè, non ci sono delle caratteristiche, non è un numero 8... non sono numeri 8 pesanti, numeri 8 di quelli che ti vanno, cioè non alla è Bastarò alla Vunipola, alla Bastarò, non è quel tipo di quelli,
alla
CJ Stander, esatto. Sono comunque due terze linee centro abbastanza simili come caratteristiche,
sono,
e quindi
molto
anche quasi perfettamente intercambiabili.
Sì. Ma è proprio il discorso che secondo me è stato quel momento lì con la Scozia, che il giocatore scozzese si è messo a entrare il signor Lorenzo Cannone, che è abnorme, ok, secondo me ha detto vabbè, spavo un attimo di rilassarci un secondino in più, ma in realtà è arrivato uno che giocava a titolare prima degli altri, quindi molto molto bello, sì. Ma Danilo, mi dicevi di questo giocatore che io sottovalutavo, fammi capire di più.
Player of the match delle ultime due giornate di fila, io voglio andare sul forum di Carbo Rugby quando Marco Serraiotto scriveva, e vi faccio io pubblicità adesso Carbo Rugby, ma me Brex in fondo non mi ha mai convinto fino in fondo.
Non l'ho mai detto.
No!
Danilo, ti invito con i miei legali e mio avvocato Costanza Lugli a trovare un messaggio in cui io dico che Brex non aveva come quinto fino in fondo.
C'è addirittura una puntata intera quasi su quello dove parlavamo. Tu sei stato adesso ti sei convertito, ma sei stato per un lungo periodo un Brex scettico.
L'avvocato Costanza Lugli di Carbo Rugby per denuncia e querela subitissimo, ci vediamo in tribunale per queste accuse pesantissime nei miei
false
confronti.
Tendenziose,
mamma mia, qualcuno direbbe ti porto via tutto.
Che bello essere invitati e finire subito su questo scenario tipo guerre di religione del 500.
Sì, a
parte gli scherzi, adesso Brex veramente ha dissipato qualsiasi tipo di dubbio, non era solo Marco, c'erano anche tantissimi francesi, inglesi che non... Ma, guarda, ti vado a fare la clip di Obono di una puntata dove appunto tu dicevi Brex.
L'unica volta, ecco la mia avvocata, no, Costanza Lugli, che dice: Paterna, stai attento. Costanza, li portiamo via tutto quanto, ma proprio tu, il microfono, la casa, la pisci, tutto quanto. Mi raccomando, segna tutto, parola testuale, ok? Grazie. L'unica volta in cui avevo un dubbio su Brex è stato quando hanno giocato contro Newcastle, che ha fatto il primo centro invece il secondo centro, che poi durante la puntata ho detto: avete ragione voi, effettivamente ha giocato molto bene. Quindi non inventare cause e cose contro di me, ma non preoccuparti, Costanza, mi raccomando, ci sentiamo, è tutto a posto, grazie. Beh, allora, su Brex dire una cosa: a Treviso stava già giocando molto molto bene, secondo me magari sono io romantico a pensarla così, ma secondo me con Quesada, da argentino a argentino, è proprio sbocciato a livello di giocatore, perché mi ricordo già dopo la partita contro la Scozia, io ho fatto un commento a Matteo, ho detto in questa partita Brex ha fatto il secondo playmaker. Per quanto ha calciato, per quanto ha distribuito, per quanto ha fatto, contro la Scozia per me ha fatto il secondo 10, che da Brex, che era la motosega, proprio still, quella lì rossa, cioè non è che te lo non te l'aspetti, però comunque non è il suo ruolo. E invece da lì in poi veramente ha fatto una... contro la Scozia e contro il Galles, ha fatto delle partite veramente impressionanti ed è veramente inamovibile in questo momento. È fortissimo in tutto quello che fa.
No, vai, guarda, Luca. Grazie tanto.
Poi dico una cosa su
Brex, secondo me, è il secondo playmaker dell'Italia già da prima, insomma, però credo di dire una cosa scontata. Però, secondo me, il gioco di Quesada, essendo più accorto, più orientato a conservare in certe zone, ad attaccare in altre, gli permette di essere più lucido nelle scelte, infatti si vedono i risultati. Secondo me stava lì perché prima mi era parso un pochino più fumoso, impreciso, fino all'anno scorso. Quest'anno lo vedo molto più lucido nelle scelte.
Devo dire che Brex è un po' come il nostro ospite di oggi, Luca, no? Cioè, all'inizio è arrivato, non si vedeva nemmeno la telecamera, sparava stronzate come quelle sul calcio, eccetera, eccetera. E invece poi con l'andare avanti dei minuti ti tira fuori sti pull pass che non te li aspetti, ti fa sti calcetti dietro la difesa, sta cosa.
No, ma però io lo capisco, perché io mi ricordo le prime puntate che ho fatto con te, Matteo, di Loni Fuori, io ero... esattamente così, guarda, no, sono d'accordo, sì, effettivamente, se avete ragione, sì, no, ma è tutto vero, cioè io non stavo nel mio, non speravo mai niente.
Sto scherzando, perché volevo sottolineare come le analisi di Luca mi sembrano molto, molto centrate, molto, molto interessanti. E su Brex, fatemi dire che secondo me, al di là di quello che sta scrivendo Chiara, che condivido, però su Brex c'è anche il discorso che... la partita di Allan, ossia la partenza di Allan, ha in qualche maniera accentuato questa necessità dell'Italia di avere un secondo playmaker, no? Perché quando c'era Allan, ovviamente potevi giocare con Garbisi e Allan. In più c'è anche il fatto che Gonçalo Quesada vuole utilizzare di più il gioco al piede. Quindi ovviamente non ti puoi permettere nel rugby moderno di avere dei centri che non calciano, e quindi gli ha chiesto a Brex, ma anche Menoncello lo ha detto lui stesso, di iniziare ad utilizzare anche un po' di più il piede, anche per sorprendere in alcune situazioni. Quindi mettici questo, aggiungici il lavoro che aveva fatto con Kieran Crowley per imparare a fare quel passaggio dietro, quello che ormai Munari chiama il passaggio a virgola, che sarebbe il pull pass, no? E dove secondo me lui è veramente uno dei migliori del mondo nel timing e nell'esecuzione, e alla fine ti viene fuori che c'hai un giocatore pazzesco, che magari si diceva sempre un po' lento, però insomma in questo Sei Nazioni ha fatto vedere che quando vuole può anche correre. Ultimo fattore dell'esplosione clamorosa di Brex, secondo me, in quest'anno, è che Bortolami non l'ha usato, ossia sì, è vero, ha fatto 3 partite in Champions, in Challenge, però in campionato Brex ne ha giocata solo una, tant'è vero che era anche un po' infastidito dal fatto che dice se arriva Fekitoa io non gioco più. Però questo minutaggio risparmiato anche a suo malincuore in campionato probabilmente lo ha portato a essere in una forma strepitosa al Sei Nazioni. Quindi mettici dentro tutta sta roba qui e abbiamo il Brex che si prende 2 man of the match di fila.
Sì, no, sono d'accordo, Dani. Piccolo asterisco, gli è anche nata una figlia in tutto questo, cioè se non c'è tanto poco
una
figlia, quindi ecco, però sì, sono davvero d'accordo e non posso dire nulla a riguardo, perché veramente sta diventando un giocatore importantissimo per noi, diventa quasi inamovibile la coppia di centri Brexoncello meno Brex, cioè non puoi toglierli. Nel senso, chi metteresti titolare al posto di uno dei due in questo momento?
C'è troppa chimica.
Tra l'altro Menoncello, che ha fatto un'intervista, mi sembra, sul rugby, appunto dicendo che lui è contratto con Benetton fino al 2026 e intende rispettare il contratto e non interessano le offerte dall'estero. Ha detto che il tutto il momento dell'Italia, che adesso lui forse diventerà il Piero del tornamento, queste cose, ha detto sì, grazie alla squadra, grazie a tutti e grazie a Brex. Cioè, poi l'ha nominato come per dire sono forte nel mondo gioco anche grazie a Brex, che ha una chimica pazzesca. Quindi è proprio bello vedere quando giocano insieme e si trovano, quindi bello, tutto molto bello.
Tutto molto quasi bello. Non ci crediamo.
Ma dite che vince il Player of the Tournament?
Sì.
Sì, dici di sì.
Ma guarda che secondo me non siamo
io
solo
italiani. Io l'ho votato.
Ah beh, l'ha fatto Luca.
Sì, infatti. Volevo concludere con due account diversi.
No, che secondo me questa cosa qua è importante, perché secondo me non sono solo gli italiani che stanno riconoscendo il valore dei nostri giocatori, perché dall'estero io a volte appunto leggo su vari post, altre pagine su Instagram, cioè tantissime persone non italiane dicono cazzarola, cioè Menoncello, cioè veramente l'Amro che ha fatto quel, cioè, hanno messo vari post, l'Amro che ha fatto il record di placcaggi, cioè c'erano tantissimi commenti internazionali che appunto davano facevano i complimenti all'Amro. Quindi secondo me l'Italia con le due vittorie chiaramente, ma con le varie prestazioni che sta facendo, si sta un po', oltre al ranking, proprio sta un po' alzando il suo livello di street credibility da GTA a livello mondiale.
Ci sta, assolutamente. No, ci sta assolutamente. Adesso ovviamente questa street credibility, come l'hai definita tu, va gestita. Sì. Ossia, quando tutti iniziano a dire guarda che quello, fai attenzione, poi se la prima volta che si prende una stecca in faccia va giù come un pero. Cioè, il discorso della credibilità è sempre quello, del rispetto. È difficilissimo guadagnarlo, ma è facilissimo perderlo. Quindi metti già, non lo so, che la prossima partita in estate, anche con i cambi, con tutto quello che sarà, fai una prestazione con Tonga o Samoa e vedi che tutti iniziano a dire ah, fuoco di paglia, eccetera, eccetera. Però anche il bello dello sport anche alla fine.
Esatto. Allora, facciamo un recap delle partite dell'Italia quest'estate, che mi dice che appunto sono Tonga, Samoa e Nuova Zelanda.
No, Giappone di Andy Jones.
Scusa, ok. No,
poi la Nuova Zelanda ce l'abbiamo a novembre, invece a novembre sarà un trittico fighissimo, perché a novembre ci sono tre partite che per una ragione o per l'altra sono tutte e tre super affascinanti, ossia abbiamo Georgia, quindi la grande rivincita di Batumi.
Amico mio! Cazzo!
Sì, occhio, perché Georgia che ha vinto in carrozza il Sei Nazioni B passeggiando sul Portogallo.
Portogallo ok, però poi c'è, cos'è, Liechtenstein, la Moldavia e c'è la selezione B.
No, c'è il Belgio, la Spagna, la Romania. Però insomma, passeggiando sul Portogallo.
Quello...
E poi le altre due sono Argentina, che quindi sfida di Quesada contro e tanti Benetton contro il
tantissimi Benetton, esatto. Sì.
E quella, se io ho già detto che è una situazione lose-lose, ossia o perdiamo la partita o perdiamo l'allenatore, perché se Quesada batte i Pumas gli fanno subito la telefonata, eccetera, eccetera.
Non e ci mettere più piede.
E poi gli All Blacks, cioè io credo che più affascinante di così non potrebbe essere.
Bello figo, sì. Secondo me, ti dico, io la butto lì, per tutte queste ragazze dell'Africa che ci seguono, un Italia-Argentina a Napoli, se devo fare un conto sottotono di un famoso video, cioè potremmo pensarla, insomma, di portarla al Maradona, si chiama così, no? Dove sei, San Paolo?
Sì, adesso il Maradona.
Io col calcio, ragazzi, sono veramente distante.
Allora Fabiano, che è di Napoli, grande Fabiano, che
no, secondo me
lanciamo la campagna.
Allora, Napoli, caro Marzio, Napoli, che ti ascolti, facciamo questa cosina qua di portare le partite dell'Italia un po' più a sud di Roma. Sarebbe divertente, secondo me, anche per un po' testare, sai, effettivamente quanto potrebbe tirare il rugby, quindi sarebbe veramente figo.
Italia, Argentina, Napoli avrebbe il suo fascino, onestamente.
Beh, insomma, dai.
Ma non poi pochi anche per... link.
ma poi anche per la città, nel senso, cioè, una città che veramente è a fede calcistica completamente, vedere un altro sport di una nazione così, ci sono, Napoli e Argentina sono sorelle, non so come
guarda,
dirlo.
Si stanno già mobilitando in chat i napoletani, eh? Guarda l'ultimo messaggio.
Marzio, ti offro un quintale di sfogliatelle. Insomma, no, sarebbe veramente divertente secondo me. Quindi poi ho fatto intervista ai ragazzi dell'amatore di Napoli con Carbo Rugby e loro mi dicono che appunto in città ci sono loro e la Partenon, perché sono due squadre appunto. E quindi anche per poi aumentare un po' il bacino di interesse, secondo me potrebbe essere una cosa da proporre quantomeno. Poi so che comunque non è che funziona che la FIR dice facciamo una partita a campo basso e la fanno, cioè ci deve essere un po' di standard, World Rugby, quindi varie cose. Però,
no, ma poi a Napoli per prendere lo stadio è facilissimo, insomma, cioè c'è una persona con cui è semplicissimo parlare. io voglio sentire la telefonata a Marzio Innocenti con De Laurentiis. Mamma mia!
beh, però se magari c'è dopo la partita in casa, fai magari il Napoli... perde, De Laurentiis si può lamentare che il rugby gli ha devastato il campo, fa un bel tipo un bel 9,50 sulla scala Mazzarri.
Ma infatti stavo per dire ormai Mazzarri l'ha mandato via, quindi...
ormai l'ha mandato via, però esatto. Ha lasciato comunque un'eredità in certi
non lo so, però appunto adesso che non sono state le date, comunque le varie partite che giocheremo, ho visto varie proposte tra Bari, Catania, Napoli, secondo me è una cosa che dovremmo un po' lanciare, perché se non sbaglio l'ultima partita che abbiamo fatto in Sicilia, Catania, era contro Fiji nel 2017, e lo stadio comunque era parecchio pieno, nel senso che c'erano posti, cioè era parecchio pieno, quindi secondo me è un po' dare un'occasione di mostrare quanto rugby tira anche a sud, e per il sud di dimostrare a sua volta che, cioè, risponde bene a queste cose, quindi la mettiamo lì per chi ci ascolta, ragazzi. Beh, allora abbiamo parlato di Menoncello che rinnova fino al 2026, che rispetta il contratto fino al 2026, però oggi nuova notizia, è uscita da poco, Leonardo Marin ha rinnovato fino al 2026, e è una bellissima notizia, perché adesso che darei passa alle zebre, non che facesse una concorrenza incredibile, però diciamo che Marin è lì appunto per giocarsela con il famoso Jacob Umaga, che giocherà con Samoa a livello internazionale, e il Tommy Albornoz, che è adesso nel camp dell'Argentina per fare appunto allenamenti per il Four Nations, si chiama Rugby Championship.
Non credo che siano già partiti. Sono già partiti?
No, ci sono le foto dei ragazzi che sono insieme. C'è Gaio, c'è Albornoz.
Ma già sul ritiro dell'Argentina?
Sì.
Quindi sabato, non ho visto, ma quindi sabato non sono a disposizione, quindi?
Non pensavo proprio di no, quindi ho visto le foto. Sia di Gaio che di Albornoz, con tutta l'Argentina che sta facendo palestra e cose varie nel profilo dei Pumas, e quindi per questo dico, perché appunto se adesso che appunto Umaga si libera per giocare con Samoa a livello internazionale, Albornoz che è nel ritiro dell'Argentina, spazio ce ne sarebbe un pochino di più magari anche per Marin per provare da 10, o a parte che lui può fare il centro, può fare l'estremo, può fare qualsiasi cosa, però comunque si aprono un pochino di spazi in più, quindi diventa interessante. E invece dare alle zebre secondo me è un'ottima notizia, perché dare tutti, veramente tutti quelli che ho intervistato, da Rhino Smith a chiunque ci ha detto dare è un giocatore incredibile, purtroppo pochissimo spazio, secondo me alle zebre andrà a fare concorrenza a Monte Mauri, spero che Tifeden, insomma, lasci la terra parmese, per appunto fare una bellissima sfida, secondo me, Monte Mauri da Re a 10. Non so cosa ne pensate voi.
Guarda, da Re a me è sempre piaciuto, parto da questa premessa, però a Treviso ci sono tanti giocatori, veramente, veramente tanti, la qualità è... Ora dico una cosa scontata, è altissima, quindi è normale che un giocatore di rampa di lancio trovi un po' di difficoltà a emergere. Le zebre sono un contesto che, diciamo, di sviluppo, ci sono anche lì tanti giovani interessanti e secondo me si assicurano un 10 barra estremo di qualità, contando che comunque estremo ci sono anche Pani e Prisciantelli che può giocarci, ci gioca anche abbastanza bene avendo visto giocare dal vivo, quindi sì.
Sì, diventa interessante la sfida interna. Danilo?
No, io stavo guardando un po' perché mi avevi incuriosito delle foto di Pumas. Sì, però va detto che sono delle foto del 12 marzo, quindi probabilmente hanno fatto un ritiro, non sono sicuro, ma probabilmente hanno fatto un ritiro in concomitanza con i Sei Nazioni, con i giocatori europei. Difatti era a Londra il ritiro.
Ah, ok, sì.
Esatto, quindi non è detto che non sia disponibile Tommy Gallo e Albornoz. E onestamente Tommy Gallo ci servirebbe, perché adesso non so se poi in scaletta vuoi che parliamo anche un po' del Benetton, visto che rinizia il campionato, ma abbiamo una serie di partite belle importanti. E, per il resto, per quello che tu hai detto, sicuramente è una bella opportunità per Daré, sempre a patto che appunto venga bravissimo, esatto, cioè che ti fiden.
Fabiano dice ti feden alla Partenope per Napoli, esatto. Notizia scoop di mercato,
esatto, a patto che ti fiden a un certo momento lasci un po' così il testimone, perché e lì Roselli probabilmente dovrà essere coraggioso, ma se lo deve ovviamente meritare Daré, però Daré si troverà in competizione per l'apertura con Montemauri e appunto Tifiden, sì. E per l'estremo con Lorenzo Pani, appunto, LP15, e con Prisciantelli, che tra l'altro Prisciantelli può fare anche l'apertura. Quindi, insomma, non è che arriva con il posto da titolare assicurato, però diciamo che nelle gerarchie è un po' meno dietro che nel Benetton, dove non giocava praticamente veramente nemmeno se c'era il disastro nucleare. Quindi è una bella opportunità, bisogna vedere da quando, però mi sembra una scelta ragionevole. Cioè, l'alternativa sarebbe quella di andare, che ne so io, in Pro De Deux o qualcosa del genere. Però ci sta. Tra l'altro, le Zebre fanno una scelta anche interessante, perché prendono da Re ma si liberano di Teneggi, perché loro in teoria ce l'avevano l'apertura italiana, però Teneggi probabilmente non viene ritenuto a livello adatto e quindi gli viene consigliata un'esperienza in Serie A Elite, tra l'altro Teneggi che veniva dopo un infortunio e tutto quanto. E invece da Re si deve giocare bene le sue carte, perché poi non è detto che non possa un giorno rientrare anche in Benetton. Lui è cresciuto nelle spiace particolarmente che vada via da Re ai tifosi Benetton, perché è cresciuto nelle giovanili, forse credo che lui e Menoncello siano credo gli unici che erano cresciuti, no, Menoncello Paese, quindi era l'unico credo cresciuto veramente nelle giovanili del Benetton, però magari poi può essere un cavallo di ritorno tipo Padovani in futuro, che ne so, qualcosa del genere.
No, guarda, sono d'accordo con te, per il discorso Teneggi in realtà è un discorso un pochino più largo, perché ne abbiamo parlato insieme sui nostri gruppi vari, per il fatto che ci sono questi giocatori che fanno un under 20 con la nazionale italiana e poi vengono presi dalle franchigie, e c'è questo limbo di giocatori che non giocano, e nel mente, come si chiama, Di Bartolomeo, mi sembra che sia le Zebre, che è il quarto tornatore dietro a Bigi, dietro a, come si chiama, Ribaldi, cioè fa tribuna e non gioca neanche in Serie A Elite, correggetemi se sbaglio chiaramente, perché sono giocatori che alla fine vediamo poco, però appunto c'è questo limbo giocatori che tra i 20 anni e i 21-23 o sono dei fenomeni incredibili tipo Menoncello, tipo Zuliani, Cannone eccetera, o sono lì a fare le quarte scelte che non trovano spazio in campo, e a quel punto secondo me ha molto più senso fare giocare in Serie A Elite e magari fare qualche allenamento con le franchigie, quello che sta facendo adesso Caldorini, quindi Mogliano ma anche Benetton, per poi salire gradualmente, altrimenti sono giocatori che non vedono il campo, si allenano sì con la franchigia, però un giocatore deve giocare per trovare spazio, per effettivamente essere in campo, prendersi le palle che deve prendersi per crescere.
Sì,
assolutamente sì.
Sì, assolutamente. Adesso poi, tra l'altro, vediamo le soluzioni che verranno fatte, però siamo un po' in un limbo politico preelettorale, per cui è anche difficile che vengano prese delle decisioni definitive. Però, insomma, se come si spera continuano a crescere generazione dopo generazione bei talenti, alla fine bisognerà anche trovare in qualche maniera la possibilità di farli giocare. Quindi lo abbiamo detto tante volte, non riapriamo il tema, ma o
sì, chiaro.
Si dà un reale valore al campionato italiano, o bisognerà fare un campionato espoir, o bisogna mandarli all'estero. Però insomma, adesso iniziano. Anche ieri l'Under 19 ha vinto col Giappone,
esatto.
L'Under 18 sta facendo anche cose interessanti, l'Under 20 ha fatto un bel Sei Nazioni al netto di quella partita disastro con il Galles, veramente disastro.
Sì, buttata. Sì, però allora, vedi Dani, visto che è finito anche Sei Nazioni dell'Under 20, io ci terrei a fare una top lista giocatori veramente che ci hanno impressionato, al di là di Gallorini che veramente è devastante, c'è cioè in campo e domina qualsiasi cosa. Al di là di Gallorini, a me particolarmente sono piaciuti Gritti, la seconda linea, perché è veramente intelligente e furbo quando gioca, veramente un bel giocatorino. Casillo Junior, però pure lui. E ti dirò, il signor Martino Pucciariello mi è piaciuto, perché era da un po' che Under 20 non calciavamo così bene in mezzo ai pali. E lui in realtà ne ha fatti un po'. E tra i tre quarti vari, Scalabrini mi sembra che sia veramente un bel cavallone da considerare. Penso che giochi con il Vicenza in Serie A Elite, se non sbaglio. Però oltre a questi che c'è Ascari, cioè, sono vari giocatori che hanno veramente ben performato. Però tra tutti questi, secondo me, questa è la mia shortlist dei più forti, o comunque quelli che hanno un po' fatto vedere di più.
Vai Luca, vai. Hai seguito l'Under 20?
Sì, l'ho seguito. Comunque è sempre bello vedere dei ragazzi italiani che vanno in campo, vincono, fanno anche un bel gioco, secondo me. Nella mia shortlist, diciamo, metto tutti i nomi che ha messo Marco, che sono sostanzialmente i leader tecnici del gruppo. Io ci aggiungo Botturi, non solo per via della leadership che ha, la presenza in campo, e anche per le caratteristiche che lo rendono un po' simile a un Ross Vincent.
No, ti dico, è un nome che poi non ho messo in lista, ma adesso mi hai
ragione. No, ma già dall'anno scorso comunque ha fatto vedere anche lì belle grandi cose insieme al Diaz in terza.
Sì.
No, e sono d'accordo, e ovviamente sono d'accordo con tutti i nomi che avete detto, adesso ormai abbiamo fatto quasi tutta la formazione, però
sì.
Ce ne sono anche altri che mi sono piaciuti, Zanandrea tra i centri, Belloni, l'estremo ha fatto bene, detto questo, il banco di prova adesso, perché adesso ci hanno lasciato un po' con l'amaro in bocca, no? Nel senso che hanno fatto molto bene, hanno vinto una partita con la Francia impensabile, poi quasi vincono con l'Irlanda, hanno vinto benissimo con la Scozia e ci lasciano un po' l'amaro in bocca, perché sta partita è veramente un disastro, cioè era quasi più difficile perderla che vincerla e quindi il banco di prova sarà il mondiale, perché l'Under 20 c'è sta roba figa che ogni anno c'è il mondiale, quindi tutti si possono misurare a livello mondiale, e anche lì c'è un gruppo interessante, perché ci avremo la Georgia di nuovo e avremo l'Australia e, se non ricordo male, il Sudafrica, e sarà insomma divertente vederli a luglio e vediamo lì, perché insomma lì devono dimostrare un po' che oltre la mischia c'è di più, nel senso che finché la mischia... Allora, il problema qual è? Che a differenza dell'anno scorso, dove c'era veramente quasi solo la mischia, non me ne vogliano i tre quarti, ossia proprio per non prendersi rischi la palla non usciva nemmeno, ossia si andava avanti tutto con gli avanti e si vincevano le partite. Quest'anno si è giocato a rugby, quindi però basandosi sulla mischia, quindi la mischia faceva il grande lavoro e poi una volta che si aprivano i giochi la palla andava anche ai tre quarti, che facevano vedere le loro caratteristiche eccetera, però comunque si restava sulla mischia, e al mondiale secondo me devono in qualche maniera dare dimostrazione che oltre alla mischia c'è di più, nel senso che quando il Galles nel secondo tempo per una ragione o per l'altra ha limitato il numero delle mischie, siamo andati totalmente nel pallone e non abbiamo saputo risolvere un rebus onestamente di facile soluzione. Adesso qua è facile parlare da qui, ma insomma, credo che i ragazzi stessi ne siano abbastanza consci.
No, sono d'accordo, Dani, beh, è quella la fine. Ne abbiamo parlato con Gallorini in puntata l'altra volta, qua Leoni fuori, cioè mischia devastantissima, ma cioè, la sua generazione, prima c'era Genovese Rizzoli, prima ancora c'era Neculai, prima ancora c'era Riccioni, cioè anni e anni di mischia devastanti. Allora sì, ma è impressionante. Però i tre quarti c'è da lavorarci e sarà proprio bello vederli, anche perché alla fine... E sono passati di buona anche lì, se ci pensiamo. Cioè, tra May, tra adesso Scalabrin, cioè, tre quarti veramente buoni ci sono. Quindi, sarà appunto curioso vederle al Mondiale. Però...
Secondo voi, ce n'è uno di questi? Perché voi ne avete nominati tanti, però anche guardando il, diciamo, la depth chart, quindi la profondità della nazionale maggiore, c'è uno di questi che, così come è successo a Ross Vincent e anche Alessandro Garbisi, che è entrato subito, eccetera, già l'anno prossimo potrebbe essere chiamato, per esempio, da Quesada, magari non in un Sei Nazioni, ma in un tour estivo, non di quest'anno, ma di quello successivo?
Guarda, ti dico la mia, Dani, secondo me è presto. Io so che ad esempio Marini di Mogliano è stato chiamato in uno dei raduni con Quesada, è un flanker di Mogliano molto forte,
che però è già più grande.
Simone ha 30 anni, pensavo che 21 anni.
No, certo, però dico dell'under 20,
in questo momento preciso io ti direi o Gallorini o Scalabrin, perché mi sono quelli che a livello fisico potrebbero reggere o comunque potrebbero essere allo stesso livello delle stesse nazioni, però con tanta cautela, perché adesso Scalabrin, oddio, fa 1000 metri, salvo per caso, sì, però ci sono tanti skills che deve maturare. Gallorini è devastante in mischia e secondo me diventerà un giocatore veramente impressionante quando riesce ad avere la stamina per tenere un 60 minuti buoni.
Guarda, l'unico problema di Gallorini, cioè Gallorini 3 anni fa lo chiamavano subito appena uscito dall'Under 20. Un Gallorini 3 anni fa. Il grande problema di Gallorini quest'anno è che per essere chiamato in nazionale deve superare 3 tra Riccioni, Zilocchi,
Ferrari,
Nocera e Ceccarelli. Cioè ne deve superare 3 di questi per entrare in nazionale, sì, sì. E non è proprio scontatissimo, non è...
No, sì, Luca. Invece... Perché odi Gallorini? Dici di più.
No, perché queste illazioni?
Lasciamo un po' di pepe
un po', Tauro, un po' di flame, di sano vecchio flame. Così poi me lo ritrovo davanti casa.
No, ma guarda, lui veramente, al di là di tutto, scusami se ti interrompo, al di là di tutto, anche dopo post puntata che abbiamo fatto con lui, è una persona di un dolce, cioè è un ragazzo veramente.
No, ma il potenziale è grande, il potenziale di...
Sì, il potenziale è assurdo.
È enorme, anche perché lui come misure, credo che sia il più grosso di tutti quelli che ho nominato.
Che sia uno, se non sbaglio, è 1,93 per 130. Quindi...
Credo che di quelle dimensioni abbiamo solo Neculai, che però è molto più indietro nelle graduatorie in questo momento, e pensare che anche lui aveva giocato tipo con la Romania, con Crowley, per dire.
Sì. Vai Luca, scusami, ti
avevo... per carità, io ti direi Gritti e Scalabrin. Gritti perché secondo me può ambire a essere simile a Dino Lamb per intelligenza nel gioco, per accuratezza, per sano opportunismo, per capacità di stare in campo, di giocare con maturità, anche un po' a dispetto della carta d'identità, e Scalabrin perché con nessuna competenza, però vedendolo giocare è un realizzatore elite, un realizzatore come veramente ne passano pochi. È bello vedere che dopo Jesi siamo stati capaci a livello generazionale di tirare fuori un altro attaccante di quelli veramente puri che la meta la sentono.
Mm-hmm. Il discorso Jesse è aperto un po' un sigillo qua perché tutti volevamo vederlo giocare almeno
Perché
una partita.
è un mio, tra virgolette, pupillo, cioè il mio amico, che è sempre il mio amico famoso, che mi ha portato nella cerchia degli adepti. Lui è un sostenitore incallito di Lineag, e io che ho sempre cercato di convincerlo, ma guarda che Jesi è un grandissimo
Abbiamo già le
giocatore,
scuole,
dico.
abbiamo già i
È
Lainaghiani contro i Gesiani.
incredibile, è stato incredibile, veramente.
Team Gesi o
Io...
Team
Che
Lainagh?
poi
Dillo.
alla luce dei risultati è difficile da dirlo. Jesi non ha mai giocato. Lineag ha fatto vedere di essere un gran giocatore. Bisognerebbe vedere Jesi da titolare in una o due partite e poi fare un raffronto come al
Ma
solito.
secondo me lo vedremo quest'estate. Secondo
Anche
me,
secondo me.
Secondo me,
Sì, secondo
Samoa e Tonga, secondo me se le fa Jesi, soprattutto se fa un finale di campionato in crescendo, alla fine Samoa Tonga probabilmente se le fa Jesi, secondo me.
Anche secondo me. È stata una bella occasione per lui, anche perché penso che è morto talmente tanto le balle a Quesada, ma letteralmente su Instagram lo taggavo e gli hashtag dai, dai Gonzalo, dai, cioè con i video di Jesi, quindi penso che abbia le balle piene. Dice:
No,
va
vabbè.
bene, va
Basta.
bene,
Adesso accontentiamo il
Olatuan.
popolo, pane al
Diamo
popolo.
il pane al popolo.
Pani al popolo.
No, allora Pani, che veramente mi ha sorpreso la sua velocità in quella meta lì contro il Gales, perché ha avuto uno scatto veramente devastante e io sinceramente non pensavo fosse così veloce. Quindi ho dato un endorsement a Pani per questa cosa,
Ma
perché non consapevo.
sai cos'è? Pani è un po' come Scalabrin, come per la maniera di correre, anche come il Padovani primo periodo quando era andato al Tolone, eccetera, eccetera. Ossia ha quella corsa che non sembra velocissimo, però poi dici: ma perché non lo prendono? Ed è semplicemente perché secondo me lui è bravo nel fare dei piccoli aggiustamenti. Intanto una bella corsa,
Giustamente.
una corsa fluida, eccetera. E poi è bravo nel fare dei piccoli aggiustamenti. Difatti, quando racconta la meta, lui dice: ho fatto un sidestep. Realmente tu lo guardi, non ha fatto un sidestep, però ha fatto un cambio di angolo che per altri magari tu prendi, non lo so, un Quade Cooper, ti fissa il piede e cerca di fare cadere per terra l'avversario per poi andare. Invece
Ottavio.
lui basta che faccia quel piccolo aggiustamento e te lo trovi in meta. Un altro che lo fa però anche con molta più irruenza e violenza, ovviamente, è Menoncello. Cioè Menoncello è un altro che ogni tanto corre e dici: ma perché non lo mettono giù? Cioè, perché non lo
Oltre
placano? Poi Menoncello ci mette dentro
al
anche il fatto
fatto
che...
che sia una montagna,
Esatto, cioè Menoncello ci mette dentro anche il fatto che poi anche quando ci arrivano gli rimbalzano contro. Però...
però ha fatto poi un cambio di passo che sembra un cambio di direzione. Insomma, paniche
Esatto.
poteva sembrare, se, non dico semplice, però anche banale, anche sbagliato. Invece gli è bastato muoversi quel poco che gli bastava per andare fino in fondo. Infatti concordo con Danne, insomma,
Ma in Under 20 era
analisi
sempre così. Se vi
ineccepibile.
ricordate,
E
il
anche in
Pani
Under
dell'Under
20 uguale,
20,
me lo ricordo.
io continuavo a dire: ma perché non lo fermano questo? Perché non lo placano? E si vede che c'ha questa caratteristica qua.
C'è da dire che su
Se posso
quell'azione.
arrischiare, se
Sì.
posso, scusate, se posso arrischiare, un po' simile alla corsa del Fu Leonardo Salto.
Ok.
Molto nel quello molto più sembra un po' mezzo fondista, allungo, allungo, era più di corsa, era un allungo continuo, poi arrivava in fondo, ricordo quella meta a Dublino con l'Irlanda su quel mezzo pallone vagante, cioè lui parte effettivamente, non ha una corsa che sembra velocissima, ma una costanza tale, una lunghezza di passo, alla
Ma
fine sta sempre un equilibrio
ce ne sono vari così, eh?
tantissimi, sì.
Ovviamente Scalabrine, ad esempio, è stato molto paragonato a Van der Merwe, ma lo stesso Penaud è un po' più bussolotto, però anche lui, cioè, no, mentre Capuozzo tu dici: cazzo, è partita la scheggia! Invece tutti questi sono giocatori con una bella accelerazione e secondo me che usano, oltre che le gambe, anche la testa per dire: boh, faccio un cambio, faccio un aggiustamento, utilizzo Lens Off, e alla fine vanno.
Ah, è vero, il più di questi giocatori qua che non sembrano veloci, mi viene in mente Marco Serraiotto,
Simone.
Solo che io non sembro veloce e non sono veloce. No, allora ragazzi, l'ultimo argomento che voglio toccare è questo qui, perché poi siamo anche oltre l'ora, quindi andiamo tutti a fare le pappe. Una nazionale che è veramente metà Veneto, metà Lazio, metà, e metà Toscana. Tantissima Toscana in questa nazionale, perché ci pensavo l'altro giorno con un amico qua, che lui è di Firenze, cioè ragazzi, Pani, Lucchesi, Gesi che è lì, non è lì, i di Fratelli Cannone, c'è sicuramente qualcun altro che non mi ricordo in questo momento, ma c'è sicuramente qualcun altro. Cioè, tanta Toscana che è bello, bello vedere che appunto stiamo un po' aprendo le maglie rispetto al blocco Veneto infinito, che chiaramente non so, va benissimo per noi, però insomma è bello vedere che c'è più di diversity e inclusion, come la chiamiamo noi negli ambienti uffici. Però questa cosa mi piace molto.
Cioè, quando dici che c'è diversity, quindi è perché consideri i toscani come una specie di entità diversa.
No,
E
ma
sì,
rispetto, no, ma
un popolo
rispetto. Li
autoctono.
dobbiamo includere, li dobbiamo includere. No, ma dai, ma è per dire che invece del blocco Veneto 90% più qualche expat e cose varie, è più aperta la cosa, quindi mi piace. Vedi, chissà quale sarà la prossima regione. Cioè, secondo me, ecco, vedi, qual è la prossima regione che comincerà a dare alla nazionale come sta dando adesso Lazio, Veneto, Toscana, secondo voi?
Devo pensarci.
Guarda, io vivendo all'estero non ho molto la percezione, però ad esempio.
Forse. No, vai, tanto
No,
proprio
io dicevo che
io.
sento tanta passione venire dalla Sicilia. Sento tanta passione venire dalla Sicilia, Cellicata, che rappresenta la
Sì.
Sicilia, però magari in futuro qualche giocatore importante in più potrebbe arrivare da lì. Io lo so che ci sono dei problemi strutturali seri, però, e tu Marco l'hai raccontato bene nei tuoi articoli, però io sento anche nella community digitale che viviamo tutti i giorni tanta, tanta passione che arriva dalla Sicilia. Poi Pincetti dice l'Abruzzo, ovviamente c'è l'Aquila che è un centro, ho fatto l'intervista settimana scorsa a Ferrara che viene da lì, che viene dall'Aquila e ci parlava. Ferrara diceva.
Salutiamo il Fra Ferrara, tornatore di Colorno, che è un grande
Esatto.
fan di Carbo, di Dan. Veramente un gran saluto al Fra Ferrara.
E Ferrara diceva: Beh, lo stadio lo riempiamo in 4 e 48 se venisse una partita nazionale, per esempio, all'Aquila, eccetera, eccetera. Quindi.
Tra l'altro so che non vorrei sbagliare, però mi sembra che l'Under 18, che si chiama Aquila Rugby Experience, una cosa
Sì,
simile,
l'Aquila
ecco,
Experience, sì.
esatto, sta facendo molto molto bene a livello nazionale, cioè c'è un bel bacino lì, quindi sta un po' rinascendo, diciamo, quello che era il famoso Rugby L'Aquila, in generale con tutte le squadre che ci sono intorno, e Pagani, che anche so che l'è vicino, quindi molto molto bene. Per le Prosicilia. Sai che io e gli amici là a Catania, del Cus, che tra l'altro erano con noi a Roma, ci siamo visti, Pane White, Antonio, tutti quei ragazzi là, cioè loro mi raccontano di quanto proprio la
No,
sentono questa cosa qua.
più che altro, Marco, mi viene in mente una cosa, che in questo momento l'Italia, secondo me, è molto più rappresentata rispetto a una volta. Cioè, mentre una volta in nazionale si parlava letteralmente in dialetto veneto
Eh
e
sì,
c'era
è per
qualcuno
questo.
che veniva da fuori e si adattava in qualche maniera, adesso se ci pensi, tra le varie regioni e i ragazzi che vengono dall'estero, con differenti origini, c'è veramente, molto più rappresentata l'Italia, perché mi viene in mente che c'è Riccione che viene dall'Abruzzo, c'è Nicotera che viene dal Friuli, c'è l'Amaro che è romano, c'è veramente un po' di tutto. Poi ovviamente c'è anche un gruppo dei Veneti, però insomma c'è Lainag che comunque sì, è nato a Treviso, ma è cresciuto in Inghilterra.
Lainag,
E se Trevisan? Lainag, se Trevisan?
54% del signor Luis Lainag è Veneto, ok? Lainag da piccolo guardava Pissio e Quince 18, nessuno lo sa, però è così. Lainag, Luis e Linassi. Però,
A
vabbè,
Capuozzo che è nato in Francia, però praticamente Francia. Ogni volta che non lo vedi con la divisa della nazionale lo vedi con la maglia del Napoli, cioè ci sono delle foto sì, in albergo dove è a dormire, cioè lui dorme con la maglia del Napoli, hai capito? Cioè, è pazzesco.
Molto identità territoriale, che è bellissima come cosa. Mi pare quest'estate è stato anche in vacanza a Napoli, che mi pare avesse postato qualcosa su Instagram, qualcosa del genere. Andato a Napoli, comunque, credo sia un viaggio che comunque l'abbia riavvicinato alle sue origini.
Certo. Sicuramente ha preso una multa in via Brown Base. Ma detto questo, ragazzi, siamo
ma era in moto 10. In macchina.
Amico mio! Raga, sono l'1:10 a questo punto, direi salutarci. Luca, grazie mille, spero che tu sia divertito.
A voi.
Spero che torni a casa sul diario, scrivi caro diario, chi figata oggi con i ragazzi Leoni Fuori, ma soprattutto di Carbo Rugby. detto questo, niente, vi saluto, ultime parole, Danilo.
Marco, volevo salutare, perché avevo visto un messaggio di Leon che ci salutava e ci faceva i complimenti, volevo salutare e ricambiare i complimenti anche a Leon, perché volevo fare i complimenti a Carbo Rugby e Dampat per i risultati che state avendo nell'ultimo periodo, e Leona anche, perché anche la pagina notizie di rugby sta esplodendo. Io credo che sia bello, e poi ci rivedremo tutti il 1 giugno, no? Tra l'altro tu hai salutato Fra Ferrara, bravo, eccetera, eccetera, però ho sentito delle brutte notizie che sembra che giochi con voi, no? Il torneo Touch.
Allora, come sai, Danilo, il mio ruolo in questo paese che si chiama Spagna, ma soprattutto Barcellona...
E sta lavorando,
Non dire HR perché non sono HR, io sono un recruiter, ok, di Amazon, sono un recruiter che è tipo la classe elite degli HR. Io potrei aver reclutato sia il signor Ferrara che il signor Bautista del Colorno, che dicono essere leggermente lento da queste parti, signor barista di Colorno.
Oh, tipo il meme di Michael Jordan, quel pareggio con Dampat Rugby l'avete presa sul personale, eh?
Intanto grandi complimenti anche a Luca, molto qualcuno... preparato.
No, ragazzi, questa no, dopo ci credo anche.
No, Luca, comunque... veramente complimenti. Dopo un inizio pessimo, si è riscattato. E...
comunque, si è guadagnato nuovamente la libertà.
Comunque sappi che per quanto riguarda le mie campagne acquisti per tornare dei content creator, io ho appena cominciato.
Mamma mia.
Se vedrai Angie Capuozzo con la maglia Carbo Rugby quel torneo, c'è una persona che l'ha contattata.
Cioè, durante l'intervista c'eravamo io e Samu, non ho fatto nemmeno io il primo tentativo. Samu ha detto: ma vuoi venire a giocare con Rugby Elite Italia? E Fra Ferrara fa.
Puoi dire il cognome del signor Bautista di Colorno?
Per me è Bautista, cioè per
non
me
lo
lui...
sa!
No, per me è Bautista perché mi dico, cioè Bautista lo associa a quello.
Ma veramente non sai il cognome.
Perché
io Bautista.
Ma non si può.
Albert Einstein. Sì, però volevo dire che Bautista lo associa a quello che faceva WWE, che entrava, faceva la mentoriatrice. Vi ricordate che il tizio? Per me Bautista è quello nella mia testa. Poi che si chiami Albert Einstein.
Uno che si chiama Albert Einstein non puoi.
Io non volevo arrivare a questo punto.
Vedi, l'ho preso per trovare la formula giusta alla squadra.
Esatto, in effetti, mamma mia, bravi, Luca. grande Luca, in effetti
siamo già belli battute da un po' rugby, quindi attenzione perché siamo già cadendo in quel punto lì. Vabbè ragazzi, 1:12 a questo punto, Luca di nuovo, grazie mille. Danilo,
grazie a te veramente.
Ragazzi, andiamo a fare le pappe e baci sparsi a tutti, alla prossima,
grazie mille,
ciao.